lo saluto e lo ringrazio, Stefano Discreti, giornalista, amico, tifoso della Juventus e uno dei tre autori il gol di Turone era buono, dillo tu alla romanesca, in romanesco. Stefano, intanto ciao.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, è stato un grande piacere. Il gol di Turone era buono, ovviamente, io continuerò a pensare che non era buono, ma a Roma, chi è nato a Roma, chi vive la città, sa che cosa vuol dire, esatto. Che non è un rivendicare la bontà o meno di un gol, ma è quasi una frase è quotidiana, no?
Sì.
Cosa che va, è come un po' piove, governo ladro, no? E quelle frasi così, no? E quindi il gol di Turone.
Ti sei adeguato ai colori nostri?
Mi sono adeguato ai colori nostri, ecco, bianco-nero, sono rimasto bianco-nero e ho messo sullo sfondo questo episodio che certo. Rimarrà per sempre nella storia qui di Roma, ma soprattutto del calcio. Però alla fine la cosa che mi ha colpito tanto in questi giorni, da quando è stato annunciato questa uscita di questo film, no? Quindi soprattutto dopo il servizio del TG1 e tante altre cose, che la gente magari pensa, dice, ah, ma questi fanno un servizio, fanno un docufilm su un episodio arbitrale. No, l'episodio arbitrale, cioè quell'episodio è semplicemente un modo di raccontare 40 esatto. anni di spaccato e per un calcio che non esiste più, a prescindere dall'episodio.
Diciamo così, io l'ho sempre definito, Stefano, ogni tanto ho fatto, no, dei pezzi per la rivalità. Secondo me questa è la genesi della rivalità tra Juventus e Roma. Ragazzi, parliamoci chiaro, questo è. E a proposito di questo, Stefano, prima di parlare...
aggiungo un'ultima cosa e poi parliamo...
Sì, no, aspetta, ti lascio la parola subito. Prima di entrare nelle cose attuali, dimmi anche lo status di questo film, quando esce, quando non esce, uscito, eccetera, eccetera. Vai!
Allora, il film verrà presentato in anteprima al Festival del Cinema di Roma, evento speciale domenica, quindi alle 3:30, evento speciale al Festival del Cinema di Roma, e poi da lunedì sarà in tutte le sale, verranno comunicate poi successivamente dal 24 al 27 ottobre. Poi dopo ci sarà, ovviamente è coprodotto da Rai Cinema e quindi sarà prevista una distribuzione anche a livello televisivo, però questo ancora non siamo in grado di sapere. Mi preme di dire una cosa, perché la maggior parte delle persone che ho visto i commenti anche in giro hanno detto ma Sassi ha detto che era taroccato qui e là, ma Sassi, quindi lo dico subito, Sassi c'è, tutta la questione di Sassi c'è, ma c'è tutto, quindi c'è il telebeam, ci sono le polemiche per la squalifica di Bettega, per la squalifica di Tardelli, è proprio la ricostruzione di un fatto, diciamo, che apparentemente non avrebbe nulla di così eclatante, ma che soprattutto a Roma è diventata una cosa epocale. Cioè tu qualsiasi cosa che parli, il discorso sì, Margot de Durone era buono, no? È un modo di dire proprio, cioè, è un modo di interpretare la vita.
Non c'è
zitto tu, cioè, noi che siamo juventini cresciuti a Roma, zitto tu, non puoi parlare, Ergo de Turone era buono.
Sì, sempre, perché infatti ogni volta che succede qualcosa tra Juventus e Roma, anche adesso, ok, e io faccio così ai miei amici, Ergo de Turone, il violino, riepilogo tutto, esatto.
E quello è l'episodio che però, poi chiudo e poi parliamo dei contemporanei, dico... C'è una cosa che ho scoperto, poi, perché all'epoca ero giovanissimo, no? Quindi ero piccolissimo e quindi non lo posso ricordare, c'è che dietro a tutto questo c'è la mano, la grande mano, di Aldo Biscardi.
Ah, ecco.
Di Aldo Biscardi, perché poi alla fine lo posso dire, il gol di Turone è uno dei tanti episodi che ci sono stati, questo a inizio anni 80, ma ce n'erano stati tanti altri, ma il gol di Turone avviene nel primo anno in cui nasce il processo del lunedì, condotto da Enrico Ameri, ma con autore Aldo Biscardi, che per la prima volta inventa questo modo. È la prima volta in Italia nell'80-81 che la gente si collega al televisore da casa e vede giornalisti tifosi parlare di calcio. È la prima volta, erano abituati a Gianni Brera, ai giornalisti di prima, ai giornalisti della Rai, ai giornalisti del 90° minuto, erano abituati solamente al commento asettico, gol di Platini, gol di Falcao, gol di
Turone, senza approfondimento,
annullato un gol alla Roma, rigore, non c'era nulla. Da quel momento, 80-81, nasce il processo di lunedì e appaiono per la prima volta quei giornalisti che si presentano di ma uno scandalo, era fuori gioco netto, rigore, la Juve ruba, quell'altro fa così. È la prima volta che nasce quel modo differente di parlare di calcio e da quel momento non finisce più.
Non c'è dubbio. Allora Stefano, facciamo così, io ti pongo lo stesso quesito che ho diciamo così lanciato ai nostri amici, perché è quello un po' più ovvio, però è necessario saperlo. Vittoria nel derby, finalmente si è tornati a sorridere dopo diverse partite. Cosa può significare onestamente?
Ma da un punto di vista statistico è la prima vittoria in trasferta, anche se poi effettivamente è una vittoria in trasferta semplicemente di stadio, no? È semplicemente di stadio la vittoria della Juventus, perché la Juve lontano da Torino ancora non ha vinto in questa stagione, quindi sì, possiamo dire questa cosa. Quindi è stato statistico, nella vecchia schedina è un 2, Torino-Juventus è un 2 nella schedina, ma nella realtà dei fatti la Juventus ha vinto a Torino, certo in casa del Torino, però ha vinto a Torino. Quindi per capire veramente se la Juventus è guarita, secondo me dobbiamo vedere continuità nei risultati, ma dobbiamo vedere anche che la Juventus si riesce a imporre lontano da Torino. Questo mi sembra è la prima cosa che vorrei evidenziare. La prossima partita la Juventus la gioca in casa, quindi mi sento di dire una cosa, Quintiliano, cioè per capire veramente se la Juventus ha ambizione quest'anno o comunque sia ha la possibilità di guarire, tutto passa da Lisbona, c'è poco da aggiungere secondo me, dai.
Anche se onestamente, Stefano, possiamo dirlo che qualificarsi per gli ottavi è una sorta di miracolo, sarebbe una sorta di miracolo sportivo.
Sarebbe una sorta di miracolo sportivo, soprattutto dopo il risultato purtroppo non ottenuto, no? In casa del Maccabi Haifa, però nel calcio come nella vita bisogna crederci.
Certo, alla fine. Certo.
Io ricordo una qualificazione storica, no? Con gol di Filippo Inzaghi all'ultimo secondo, quando ormai era totalmente inaspettato. Quindi nel calcio, intanto se ci credi, intanto se tu vinci a Lisbona, vai comunque a potenzialmente una vittoria dalla fine, e loro devono andare a giocare poi in trasferta, l'ambiente l'abbiamo visto, carico e tutto il resto, quindi che ne sai come va il calcio?
Ma non c'è dubbio.
Anche poi se tu dovessi vincere anche con un risultato magari con 2 gol di scarto, cioè tu li metti nella condizione che non gli basterebbe nemmeno il pareggio poi, ma devono andare a vincere. Non e abbiamo visto che andare a vincere là non è semplice, quindi intanto dammi questa possibilità di giocarmela, dammi la possibilità di sperare, perché non si sa mai. Chiaramente, e poi c'è un altro discorso, cioè a questo punto perlomeno per una dignità, no, di squadra, ma proprio anche per un prestigio della Juventus, perlomeno fare l'Europa League nella seconda parte della stagione. Cioè uscire anche dall'Europa League sarebbe, cioè uscire proprio dall'Europa a novembre sarebbe proprio devastante, no? Proprio a livello di programmazione, cioè sarà il mondiale, si ferma tutto, a quel punto cioè tu non hai più, cioè quando riparte la stagione successivamente dici vabbè, tanto noi siamo fuori proprio da tutto, non ho Champions, non ho Europa League, quindi proprio hai potenzialmente degli obiettivi bassissimi, considerando anche il distacco in campionato, cioè l'unico tuo vero obiettivo, devi concentrarti per arrivare almeno nei primi 4, perché sennò è proprio una stagione non fallimentare, ma è disastrosa, tragica.
Non c'è dubbio. Secondo te, al di là dei punti, come stiamo dicendo, ritorno alla vittoria, eccetera, eccetera, la risalita però, insomma, quelle davanti non mollano, anche dal punto di vista, diciamo così, di Allegri. Ora, ricordiamo le parole di Agnelli nel post AIFA, che ha detto, insomma, confermato fine a fine stagione, ma è chiaro, dovesse dire quelle cose lì. Secondo te ha un po' rafforzato, e soprattutto i rapporti tra il tecnico e lo spogliatoio, che lo sappiamo benissimo, si era detto, sono stato tra i primi a dirlo perché l'ho saputo per via diretta, tra il tecnico e i ragazzi, abbiamo visto l'abbraccio all'inizio della gara, dopo la gara, eccetera. Sotto questo aspetto c'è stato qualche passo in avanti, secondo te?
Allora, io parto da un presupposto intanto, che poi alla fine nei momenti che ci sono difficoltà escono fuori sempre le magagne, ci sono problemi, ma i problemi ci sono e lo stiamo vedendo in questo momento anche in Europa, ad esempio ci sono problemi anche nel Paris Saint-Germain, che l'ha vinta praticamente tutte, eppure si parla, no, Mbappé non va più d'accordo con quello, col mister, vuole andare via quell'altro, Neymar non sopporta più quell'altro, quindi ci sono sempre state. Se noi vediamo nel nostro, ad esempio nel nostro calcio, no? Se noi pensiamo al calcio, tutto quanto, noi ricordiamo e prendiamo sempre ad esempio una squadra storica, no? Che quando la Lazio vinse lo scudetto sotto Maestrelli, erano due fazioni completamente spaccate che facevano l'allenamento in cui si menavano, proprio, cioè non c'era proprio stima tra le... però poi quando giocavi in campo, giocavi, davi il tutto per tutto. Quindi alla fine questo discorso del dire no, ma nello spogliatoio c'è quello che rema, ci sarà sempre in un ambiente un giocatore che va più d'accordo con un allenatore piuttosto che con un altro, ci sono sempre stati, quindi questo non vuol dire, io credo che la Juventus debba recuperare soprattutto da un punto di vista mentale e poi debba crescere. Il discorso poi sul fatto d'Agnelli, allora intanto io dico sempre una cosa, A me un pochettino mi dà fastidio quando dice c'è da vergognarsi, i tifosi della Juventus si vergognano. Io assolutamente non mi vergogno proprio di niente, perché alla fine nella storia della Juventus ho visto anche delle Juventus molto inferiori a questa qua, no? Ho visto anche delle Juventus peggiori, eppure alla fine, cioè, non è che puoi pensare di vincere sempre nella vita così come nel calcio. Il problema è come arriva. Secondo me è la presunzione come arriva. La Juventus in questo momento, secondo me, si è smarrita in quella che era sempre stato il suo spirito, quello del fino alla fine, nonostante magari non siamo, abbiamo questa cosa di non lottare, di non mollare mai. Invece abbiamo dei dirigenti anche presuntuosi, un allenatore presuntuoso, cioè quel dirigente, cioè, arriva bene sempre che fa delle battute un po' presuntuoso, lo paghi tu, ma qua, ma sì, ma giù, ma io di calcio non capisco, e vabbè. Poi dopodiché Cherubini, che comunque sia, c'è la presunzione del fatto che comunque sia tu la prima volta che hai una squadra da gestire, la Juventus, è un po' la stessa presunzione che era stata fatta nel prendere Pirlo, no? Ci vogliono quella gavetta, no? Questa Juve manca di gavetta anche nei ruoli dirigenziali, secondo me, no? Mm-hmm. Cioè, arriva bene, Cherubini. E Allegri, da quando è tornato, secondo me ha proprio smarrito anche quella sua umiltà che aveva in precedenza. È tornato come dire, avete visto che avete bisogno di me per ritornare tutto quanto.
Con un po' di presunzione, diciamo.
E lui si è proprio perso, secondo me. Io lo vedo, proprio si è perso anche nelle conferenze. Sembra sempre nervoso, cerca sempre di buttarla sul filosofico. Però in concreto, quando uno ti dice, oh, senti, ma questa Juve un anno e mezzo non ha vinto uno scontro diretto. Oh, questo è andato di fatto, non è,
sì, sì.
Non è che uno ti sta accusando, Allegri out, Allegri vattene, non ti sopportiamo più. Il problema è che in un anno e mezzo la Juve non ha battuto una volta il Milan, l'Inter, il Napoli.
Solo la Roma l'anno scorso, ammesso che sia una concorrente diretta, quest'anno
sì. L'anno scorso, tra virgolette, l'anno scorso la Roma non era nemmeno, tra virgolette, una concorrente. Adesso vediamo se quest'anno già non l'hai battuta, per dirti, no? Quindi vediamo un secondo, cioè possiamo dire che in quest'anno e mezzo la Juventus ha vinto solamente una partita di livello, che è quella in Champions League contro il Chelsea, no? Nella partita di andata la Juve vinse contro il Chelsea, che effettivamente è più forte della Juventus, altrimenti la Juventus ogni qualvolta incontra una squadra di medio o di pari o superiore livello non vince,
non vince
più. Quindi questo è il problema, e bisognerebbe capire il problema se è questo, perché mancano un paio di giocatori, perché ne mancano tre, perché ne mancano quattro, come dice anche Allegri, no? Quando si è giustificato, vorrei vedere altre squadre, ma hai giocato poi a Milano contro il Milan ne aveva anche più di 3, di 4 assenti titolari e comunque hai perso 2-0. Allora dove è il problema? Cioè è questo, secondo me, la Juventus ha smarrito quel suo essere sempre, tra virgolette, di lottare fino in fondo e di ribaltare anche delle situazioni in cui non la vedono favorita, in cui è sfavorita. Quante volte la Juventus ha vinto lo scudetto da sfavorita o comunque ha ribaltato delle situazioni che venivano date in partenza con un altro
spacciata, è vero. Stefano, io mi ricordo l'ultima volta,
pure si trova a ottobre l'anno scorso e a ottobre quest'anno già fuori dallo scudetto, l'anno scorso almeno già qualificato a quasi,
sì, esatto.
Quest'anno pure fuori dalla Champions League quasi.
Esatto. Io mi ricordo l'ultima volta ci siamo sentiti, sì, c'era il momento veramente di crisi acuta che non è stata ovviamente superata e tu, mi ricordo, eri un po' a favore dell'esonero di Allegri, giusto? E adesso?
Ma io sono sempre a favore dell'esonero di Allegri, però l'ho sempre detto, non voglio un esonero di Allegri a prescindere. Cioè, a me Allegri non piace come allenatore, io non l'avrei mai ripreso alla Juventus, l'ho sempre detto, anzi a suo tempo quando la Juventus lo mandò via l'ho ritenuto giustissimo, no? che si cambiasse, però io non sono per l'Allegri out a prescindere. Cioè se io devo mandare via Allegri, però mi dicono gli unici liberi sulla piazza è o Montero, la promozione di Montero, oppure troviamo un allenatore di questi che è liberi, non lo so, cioè, allora magari ti dicono ho sentito dei nomi, cioè, Ranieri, Prandelli, con tutto il rispetto, cioè il discorso è questo: se tu devi prendere un allenatore tanto per arrivare alla fine della stagione, io non sono così convinto che sia la scelta giusta, anche perché tu esoneri Allegri, ti fai un carico economico importante sulle spalle, a quel punto prendi un altro allenatore che però lo prendi solamente da qui a fine stagione, cioè il che vuol dire che se dopo le cose, normalmente quando fai queste scelte cambiano subito, cioè quell'impeto di orgoglio all'inizio, poi però dopo arrivano alla fine e ti trovi in una situazione in cui ti trovi con un allenatore esonerato, un altro che già sa che a fine stagione andrà via, a quel punto rischi veramente poi una situazione negativa.
Non c'è dubbio.
Cosa differente, e questo lo ripeto, e secondo me comunque sia, se Allegri esonero dovrà essere, secondo me l'esonero doveva essere a novembre, cioè quando dopo alla fine ti fermi, ci sono 2 mesi, hai tutto il tempo. Cosa differente se tu mi dici, guarda Allegri, lo mandiamo via, ma prendiamo Tuchel, oppure finito il mondiale, c'è la possibilità che si libera di Didier Deschamps, oppure Luis Enrique, oppure forse Zinedine Zidane. Cioè, se tu mi fai dei nomi di questo livello e mi dici aspettiamo il mondiale che forse si libera Deschamps, Luis Enrique, oppure c'è Zinedine Zidane o Tuchel, allora io ti dico sono pro l'esonero di Allegri. Se tu mi dici no, mandiamo via Allegri a prescindere, perché poi alla fine cioè, lo rimpiazziamo, mettiamo Montero, Montero io lo amo, no? Per me Montero è uno dei giocatori più belli, più forti, che ho amato di più nella storia della Juventus. Però se io ti faccio questa domanda, è la stessa che facevo quando poi la Juve prese Pirlo, ti dico, ma Montero come gioca a calcio da allenatore?
Lo so, infatti, è vero, hai ragione. Non ha nominato a caso Conte, però.
Ma Conte è un altro discorso.
Lo riprenderesti Conte, sì o no?
Conte era l'allenatore perfetto per ripartire la Juventus. Cioè la Juventus doveva prendere Antonio Conte dopo l'esonero di Andrea
Pirlo. Per ricostruire.
Non c'era proprio dubbio. Là è stato un impeto di orgoglio del presidente che ha detto no, Conte io non lo richiamo, ma è chiaro che se tu devi ricostruire tra Allegri e Conte non c'è proprio paragone, non c'è proprio sfida. Cioè tutta la vita Conte, no? Piuttosto Allegri lo potevi richiamare dopo che la Juventus, dopo 2 o 3 anni di nuovo ciclo Conte, sai che tanto Conte dura 2, 3 anni, 4, poi a un certo punto comincia a fare continue pretese, la gente non ce la fa più, i giocatori, lo staff, però ha ricostruito, lo vedi già che ha fatto, che ha creato lui a Londra, ha creato un esercito di giocatori che si tuffano fanno le scivolate di testa per fermare.
L'ho visto.
Quindi è una cosa pazzesca. Probabilmente tra 1 anno, 2 anni lui se rimarrà al Tottenham, i giocatori diranno non ce la facciamo più dei metodi di Conte. Ma intanto ha ricreato una mentalità vincente che lì Tottenham, cioè Londra, lato Tottenham, non si vedeva da anni. Però il discorso è là il Tottenham adesso ha visto quello che sta facendo Conte e sta cercando in tutti i modi di rinnovargli il contratto. Si parla di 20 milioni di euro l'anno. Quindi tu intanto sicuramente Conte finisce la stagione al Tottenham quest'anno, quindi che cosa vuol dire? Che tu potresti solamente passare da Conte nel discorso esonero Allegri, faccio un passaggio Ponte Montero e poi a fine anno vado a prendere Conte. Però poi ti dico un'altra cosa, Conte lo sappiamo bene, cioè non è che Conte torna qui a Torino, certo. Io amo l'ambiente, amo la Juventus, fa parte di me, e poi Conte torna così senza garanzie. Cioè se la Juventus ad esempio esonera Allegri, prende Montero e poi arriva ottava, nemmeno fa le coppe quest'anno, e gli dice no però quest'anno sul mercato non potremo fare grossi investimenti perché siamo fuori dall'Europa, secondo te Conte torna?
No, non torna. L'ultima, Stefano, che stiamo per andare in pausa, l'ultima veramente, sai che insomma si dice di Bonucci avrebbe chiesto la cessione al volo, mi dici qualcosa su questo aspetto?
Bah, devo dire, io ti dico quello che penso, secondo me il Bonucci calciatore ormai ha fatto il suo tempo, nel senso che è un calciatore normale, in un'ottica di squadra forte, secondo me Bonucci è un cambio che in determinate partite inferiori può fare turnover, ma non deve essere più il titolare. E poi questo genere di calciatori secondo me è un po' come il ciclo del Milan quando era finito e non finiva e non ripartiva più, perché poi alla fine ci sono determinati calciatori che comunque se restano è difficile, no? È difficile che chi arrivi sulla panchina della Juventus possa trattare Bonucci come senza offesa, come un Rugani qualsiasi, non è che tu dici tu stai in panchina, non ti preoccupare, giochi
quindi a condizionano secondo te?
Condizionano, lo sappiamo benissimo, perché poi alla fine una delle prime cose che fece, cito queste due
sì, che dobbiamo, siamo in chiusura al volo, Stefano.
Quando venne Capello alla Juventus, no? le prime mosse che fece, mandò via Tacchinardi, Ferrara, Montero, perché disse, mentre Lippi che comunque sia stava là, ha detto io non posso mandare via quei calciatori che per me hanno sputato il sangue in campo, lui è arrivato e ha detto no, questi vanno mandati via perché questi secondo me non sono più da Juve, non possono giocare, li metti fuori, la gente comincia a dire ma perché non fai giocare Montero, anche Guerriero, eh? Ok. E un altro di questo esempio è chiaramente quando c'è stato Conte, è Del Piero. Alessandro Del Piero probabilmente avrebbe potuto e avrebbe dovuto concludere la carriera con la Juventus, ma dopo il suo primo anno sappiamo benissimo che a ogni partita che la Juventus non sbloccava partiva il coro Alessandro Del Pierone. Quindi che cosa vuol dire questo? Che una figura come Bonucci, se tu la tieni, poi sei costretto quasi a farlo giocare, perché lui se sta fuori non è un Rugani qualsiasi e dici dai, da questo momento stai fuori. Quindi ti devo dire la verità, se ci fosse la possibilità di vendere Bonucci, io personalmente lo venderei subito, ma non ci penserei un secondo, per il valore tecnico che lui dà in questo momento alla squadra.
Grazie mille, Stefano.
Grazie a voi, è sempre un grande
e
piacere.
Buon film, ci vediamo prossimamente, anche magari in studio. Grazie, Stefano.
E ci tengo a ribadire che il gol di Durone non era buono.
Sicuramente. Grazie, Stefano, un abbraccio. Grazie. Grazie a Stefano Discreti.